Buongiorno, io faccio l'introduzione, poi quelli che vengono dopo di me, ai quali non sono degno neanche di sciogliere i calzari, porteranno il messaggio. Così vi ho messo. Lascia fare. Lascia fare. Tanto perché, esatto, così mi sono giocato il Giovanni Battista subito. Allora, perché siamo qua in tre quest'oggi? Perché così? No, c'è un motivo. Il messaggio, così, il contenuto di quello che vi proveremo a portarvi quest'oggi è una cosa che non coinvolge una persona, che non coinvolge tanti singoli individui, ma coinvolge noi come corpo di Cristo. Vedete, ci siamo resi conto sempre più come comunità, come piccola espressione del corpo di Cristo, di quanto siano importanti quelle che noi amiamo definire cellule, ovvero i gruppi nelle case, ovvero il nostro ritrovarci durante la settimana. Dovevo chiudere con questo esempio, ma ve lo farei subito. Avete presente quando ci troviamo coi parenti a Natale? Okay? Che tutti quanti a Natale ci tocca trovarci coi parenti, che ci piaccia o meno. Ma quello che avviene, almeno a casa mia, è che io con i miei parenti non mi vedo tutto l'anno, poi mi vedo a Natale. Mi vedo a Natale ed è bello perché comunque ci si rivede un po' tutti, però ci si rivede senza sapere quello che abbiamo fatto in tutto l'anno, durante tutto l'anno, per cui ci troviamo, non dico con degli sconosciuti, delle persone a cui teniamo, con i quali festeggiamo un qualcosa, che però ha un limite, che è quello che le persone che abbiamo accanto non sappiamo che cosa ha vissuto durante l'anno, che cosa ha fatto, che com'è stato, magari è stato male, magari è stato bene, sappiamo magari le cose più importanti, sono stato malato piuttosto che, però magari le sofferenze, le quotidianità, le persone accanto a noi sono persone che hanno vissuto una vita, del quale noi magari non siamo al corrente. E mi permetto di paragonare questo alla celebrazione della domenica, ovvero la domenica è un tempo preziosissimo. È un tempo nel quale possiamo veramente festeggiare, come abbiamo fatto questa mattina, diamo gloria a Dio, festeggiamo e siamo felici di poterlo fare insieme. Ma con chi lo stiamo facendo? Ovvero, lo stiamo facendo per Dio, lo stiamo facendo con i fratelli. C'è uno scopo il ritrovarci qua tutti insieme ed è poter celebrare Dio assieme. Ma è limitato quando non possiamo magari, perché non lo sappiamo, avere l'opportunità di pregare per le persone che abbiamo accanto, perché non sappiamo la persona che ha accanto che cosa sta attraversando. Magari noi stiamo qua che stiamo facendo dei salti alti così, glorificando Dio per quello che sono i miracoli nella nostra vita, e la persona accanto a noi sta passando dei momenti complicati e noi non lo sappiamo. E non potremo mai avere il tempo di impararlo qua. Dio può darci delle parole, ma non avremo mai il tempo materiale e fisico per poter. E non possiamo neanche pretendere che sia Giacomo che in qualche modo spazia e sappia tutto di tutti sempre e sia sempre presente per tutti. Cioè, Giacomo ha due mani, una testa, con tutto rispetto, poi di mani ogni tanto scopriamo che neanche tre o quattro, perché riesce a fare più cose contemporaneamente, sia pratiche, insomma, Giacomo è l'anello mancante tra l'uomo e MacGyver, cioè colui il quale riesce a fare praticamente qualunque cosa. Però anche Giacomo ha dei limiti. E gloria a Dio, non per i suoi limiti, dico gloria a Dio per il fatto di avere Giacomo. Però siamo chiamati tutti a essere re sacerdoti e a prenderci cura degli altri. Non è una cosa che è stata data a Giacomo, è una cosa che è stata data ai figli di Dio, ai cristiani. Poi grazie a Dio che abbiamo un pastore al quale poterci riferire, ma se lasciamo tutto lì, tanto c'è Giacomo, noi non solo lo appesantiamo, ma ci perdiamo un'occasione di poter benedire, un'occasione di poter stare vicino ai nostri fratelli. Per cui io, Francesco e Marco facciamo parte di tre gruppi nelle case, ognuno a casa sua. No, non è vero, perché io lo faccio a casa di Giovanni. Io vado a Ferrara. Però facciamo parte in qualche modo di gruppi nelle case, con i quali condividiamo. E allora ci siamo posti l'obiettivo di ognuno di noi di portare a questo messaggio un contributo diverso sulla base della nostra esperienza e sulla base di quello che per noi è la cellula o il trovarci nelle case. Dopo possiamo vedere quante ce ne sono, e gloria a Dio se ne nasceranno, anche perché dovranno nascerne delle altre. E partirei da qua, partirei dal Salmo 133, che è corto, sono tre versi, per cui facciamo anche presto, non ci dilunghiamo più di tanto nel leggerlo. Ve lo leggo proprio perché sono tre versi, anch'io come la nostra sorella Rosalba ho il potente mezzo elettronico, il mio più grande, nonostante tu ci veda meno perché chiaramente hai più anni di me, questa te l'ho appoggiata lì solo perché mi piaceva perdere un po' di tempo mentre, visto che mentre anche tu sei diversamente giovane. Però Allora, dove sono i salmi? I salmi sono qua, vero? Sì, perfetto. 133, che tutti conosciamo, in particolar modo per il primo verso. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato che, sparso sul capo, scende sulla barba d'Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là, infatti, il Signore ha ordinato che sia la benedizione e la vita in eterno. C'è benedizione nei fratelli che dimorano insieme. C'è benedizione nei fratelli che convivono. Allora, non siamo qua a proporre la condivisione o la convivenza dal punto di vista pratico, ma abbiamo un'occasione nei gruppi in cui ci troviamo durante la settimana del poterlo fare. Questo perché? Perché il dimorare è fondamentale. Vedete, Dio ha un obiettivo per ognuno di noi, che è il dimorare in noi. Se c'è uno scopo che Dio ha per la vita di ognuno di noi, è quello di dimorare nei nostri cuori, è dimorare nelle nostre vite, è far sì che noi siamo quello che gli inglesi chiamano il dwelling place, ovvero un posto in cui Dio dimora. Quindi Dio dimora in noi, ma non finisce qui, perché Dio dimora in noi e noi dobbiamo e siamo chiamati a dimorare con i nostri fratelli. Ribadisco che non è un vivere nello stesso luogo, ma è un poter condividere, lasciando che Dio sia al centro, ma noi siamo comunque uniti, chiamati. Siamo alla fine della settimana per l'unità dei cristiani, no? Questa è stata la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. E tutti siamo abbastanza abituati a sentir parlare del corpo di Cristo, no? E quindi va da sé il concetto, io sono braccio, c'è una mente che è Gesù, però chiaramente sono braccio, sono consapevole della mia natura di braccio, però devo essere anche consapevole di una natura di altre parti del corpo. Ma non basta, perché un braccio, per quanto braccio, non è un braccio, è una composizione di qualcosa. Non sono un biologo e non mi ci butto nel mucchio, però so di sicuro che se allargo il microscopio e comincio a separare ossa, muscoli, globuli rossi, vene, pelle, vado giù con il microscopio e arrivo a che cosa? A un nucleo. Scusa Giovanni, non so che butto lì delle robe che dopo poi mi picchi, però è lui il biologo della famiglia. Però arriviamo a un punto che c'è un'unità nevralgica che è la cellula. E ribadisco, non sono un biologo, ma sono sicuro che se le cellule non fossero tutte più o meno d'accordo nel fare qualcosa, sarebbe dura da tenere in piedi il nostro corpo. E quindi c'è veramente la necessità di essere uniti. C'è la necessità che le cellule dimorino insieme affinché il corpo funzioni. C'è la necessità che le cellule abbiano consapevolezza delle cellule accanto a loro. C'è necessità che ognuno di noi si prenda cura di qualcuno col quale poter fare un percorso assieme, affinché nessuno sia solo e affinché tutti possiamo conoscerci. In Osea 6:3 dice: sforziamoci di conoscere Dio. Beh, mi permetto di aggiungere un punto: sforziamoci anche di conoscere i nostri fratelli e sorelle. Sforziamoci di farlo perché c'è la benedizione. Sforziamoci di farlo perché, come promette il Signore nel Salmo 133, c'è benedizione dove i fratelli dimorano insieme. Per cui, lasciando la parola a coloro i quali non sono degno, eccetera, prego, vi esorto solo a questo: se non fate parte di un gruppo nelle case, che non è un qualcosa di vincolante, ma è un'esortazione, informatevi se ce n'è uno vicino a casa vostra, se non c'è, organizziamolo, perché abbiamo tutti bisogno di fratelli e sorelle che pregano per noi, che sappiano cosa stiamo attraversando, per cui che Dio ci benedica.
Grazie Ricky della presentazione. Facciamo. Apriamo la Bibbia un attimino. In Filemone. Dura trovarlo, Filemone. Tra Genesi e Apocalisse lo troviamo. Filemone, versetto capitolo 1. Un capitolo, una lettera e una sola cosa. Prima di Ebrei. Ed è bellissimo questo qui, teniamolo aperto un attimo. Quando abbiamo parlato di gruppi in casa, di come fare questo, diciamo, questo messaggio, a me mi è venuto in mente Gesù. Gesù dove andava a predicare? Andava a predicare nelle case, andava a portare la buona notizia direttamente nelle case. Vediamo Marta e Maria, vediamo Zaccheo, se poi leggiamo i Vangeli troviamo anche altri momenti che Gesù entrava nelle case a predicare questa nuova dottrina, e quindi vediamo che il focolaio della casa è già benedetto dalla presenza del Signore, perché nelle case dove due o tre sono riuniti il Signore è in mezzo a loro. Poi, andando avanti con la lettura del Nuovo Testamento, vediamo che veramente c'erano delle riunioni nelle case. Prendiamo Aquila e Priscilla. Dove andavano, aprivano la casa loro alla chiesa. Quindi, vediamo, lo leggiamo in Romani, lo vediamo in altri ambiti del Nuovo Testamento, queste moglie e marito che aprivano la casa alla chiesa e si riunivano in casa. E leggendo così ho preso questa lettera di Filemone, perché è una buona testimonianza. Nelle case possiamo trovare delle buone testimonianze. Andiamo a leggerlo, dal versetto 1 al versetto 7. Qua Paolo raccomanda Onesimo a Filemone. Onesimo era uno schiavo, era, che aveva rubato al suo padrone e che aveva avuto un incontro con Paolo, e Paolo gli ha parlato del Signore e lui si è convertito. Quindi scrive questa lettera come una lettera di raccomandazione: guarda che accoglilo. E Paolo fa un grande insegnamento, gli dice a Filemone: guarda, lo ricevi Onesimo, lo perdoni e lo ristori. Proprio nelle case, qualche volta quando c'è ristoro, c'è perdono, possiamo trovare veramente il perdono, il ristoro, la comunione fraterna. E dice così: Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo, a Filemone, il nostro amico, il nostro amato fratello e compagno d'opera, alla cara Apfia ed Archippo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che è in casa tua. Quindi vediamo che aveva una chiesa, aveva un gruppo in casa, Filemone, e quindi stavano bene insieme, erano benedetti insieme. E andiamo avanti con la lettura. E mi piace il versetto 7, prendiamolo un attimo. Noi infatti abbiamo provato una grande gioia e consolazione a motivo del tuo amore, poiché per mezzo tuo, fratello, i cuori dei santi sono stati ricreati. Amen. Vuol dire che quando si riunivano nelle case c'era benedizione, c'era quel momento in cui tutti erano edificati, tutti. Uscire da un gruppo, la parola cellula non mi piace, perché mi dà l'idea di cellula d'Al-Qaeda, qualcosa di brutto, cioè no di brutto, però di cellula non mi piace, gruppi in casa, chiamiamoli così. E questo gruppo che era a casa sua era un gruppo benedetto, e tutta la chiesa ne parlava, perché Paolo scrive che era rallegrato di vedere come l'amore di suo fratello, aprendo la propria casa, e le persone che stavano dentro si rigeneravano, stavano bene, trovavano conforto nello stare insieme. Quindi Paolo si rallegra di questa cosa. E pensando alle nostre case, pensando a quanti siamo, mi sono domandato anche una cosa. Bologna è tonda, se noi la dividiamo per quattro, vediamo che in ogni c'è una casa. In ogni spicchio, no? Come una torta, c'è una casa. E quella è una potenziale, termine cellula, ma non la voglio dire, ma gruppo è sta cellula, perché la cellula. Ma tu hai parlato di cellule pure, ma nucleo, cellule, ma vabbè, comunque. Quindi possiamo veramente vedere che siamo in tanti, e le nostre case possono essere fonte di benedizione per il quartiere dove noi abitiamo. Non è detto che nei gruppi familiari solo noi della Chiesa possiamo entrare, possiamo invitare il nostro vicino di casa, un nostro collega, un nostro amico, qualcuno che ci ha bisogno, e uscire dalla nostra casa edificati, perché se c'è confusione non esci edificato. Noi giovedì abbiamo avuto un attimo di confusione perché ognuno voleva dire la propria. In quel momento lì non c'era edificazione, c'era confusione, ma al momento in cui abbiamo messo a tacere noi stessi e siamo andati davanti a Dio, abbiamo trovato ristoro, abbiamo sentito la pace, abbiamo sentito la consolazione, abbiamo sentito la voglia di stare insieme, abbiamo sentito veramente la voglia di pregare gli uni per gli altri. Questa è la cellula, uscire fuori dagli schemi, che non è che ti vedi solo la domenica e dire: oh fratello, sorella, come va? Una pacca sulla spalla e poi ognuno per gli affari suoi. La cellula è proprio questo, la voglia di stare insieme. Cioè, quando vi incontrate in casa, il giovedì, bene, vengo, ma perché? Perché hai voglia di stare insieme, perché hai voglia di stare alla presenza del Signore. E come possiamo crescere insieme se non ci conosciamo? Cioè, come fai a dire: oh, il Signore ci manda ad evangelizzare? Come faccio a capire se è vero che il Signore ci mette questo dono insieme? Come facciamo a stare veramente in un gruppo senza conoscerci? È brutto, perché la domenica ti vedi, sì, abbiamo l'agape, ci abbiamo da stare insieme, però poi il bello è unirsi in casa e pregare. La grazia di Dio è che ce ne abbiamo un gruppo qua, un gruppo a Castelmaggiore, un gruppo a Ferrara, un gruppo a Casteldebole. Amen. Siamo già quattro case aperte, pronte a ricevere delle persone. Ce ne vuole anche altre, perché Bologna è grande. A Minerbio, gloria a Dio, la settimana scorsa a Minerbio, amen. Quindi vediamo che un'altra famiglia si è unita alla voglia di stare insieme, conoscerci e pregare insieme. E poi è un momento di crescita lo stare insieme, perché se io ho un dubbio, io mi confronto con un fratello, con una sorella. Se io, come diceva Rosalba, ho un dono e il Signore me l'ha messo nel cuore, però non so, mi vergogno di andare a parlare con il pastore, oppure penso che il pastore, mi vergogno, insomma. Invece posso parlare con un fratello tranquillamente. Prega per me perché mi sento questa cosa. E allora bisogna veramente stare insieme per crescere. Questo ci dice il Signore. Senza nessuna paura, senza nessun timore. Devo entrare in casa, devo entrare, adesso disturbo. Ma non è così. E quando si sta alla presenza di Dio, si sta alla presenza di Dio e tante volte si vede che ci si vergogna un po' a pregare ad alta voce, ad alzarsi e andare, non so, da un fratello e pregare insieme a quel fratello, ci si ha timore. Però io rimango fedele a quello che è scritto nella parola di Dio, e che è così, in Giovanni 14, 26, è Gesù stesso che ci dice una cosa meravigliosa, che cosa succede quando un gruppo sta insieme, quando delle persone stanno insieme. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Succede questo, cresciamo insieme, e ci ricordiamo insieme quelle meraviglie che il Signore ha fatto nella nostra vita. Io penso che, passatemi il termine, ognuno di noi è un miracolo che cammina. Ognuno di noi è un miracolo che cammina, perché il Signore veramente ci ha dato grazia, ci ha dato forza, e ci ha dato di essere veramente quel miracolo che cammina. Noi siamo testimoni di Cristo, non siamo testimoni di nessun'altra cosa, noi siamo testimoni di Cristo, e anche nelle nostre case, anche invitando delle persone a pregare in un gruppo, possiamo veramente fare la differenza. Guardiamo Filemone, che Paolo si rallegrava per questo fratello. E poi la conclusione di questo è questo qua, che Paolo dice: ragazzi, ok, ospitate quest'altro fratello qua, ma preparate una camera anche per me, perché confido nelle vostre preghiere che il Signore mi libererà dalla prigione. Pensate alla convinzione di Paolo, sapeva che in quel gruppo c'era, in quella casa c'era delle persone che pregavano. Quella persone che pregavano per Paolo. Quindi vediamo che nelle case c'è la presenza di Dio, c'è la benedizione, possiamo crescere e non c'è nessuna vergogna di fare domande che a volte ci teniamo dentro, perché diciamo: sì, forse non la capisco la Bibbia, forse non sono pronto per crescere in Cristo Gesù. Invece non è vero, nelle case possiamo crescere tutti nello stesso livello. Amen. Dio vi benedica. Caro Marco, concludi.
Volevo partire da questo. Ce ne sono delle centinaia là. Forse non ci siete tutti, perché non ci stiamo tutti dentro una cartolina, ovviamente. Poi una cartolina di un anno fa, per cui... Però... io non mi ricordo chi è che ha avuto questa bellissima idea, immagino forse qualcuno che possa averla avuta, però è una bellissima idea questa, perché questa è la Chiesa, questa e tanti altri, ovviamente, però la Chiesa è formata da persone, non è un edificio, lo sappiamo bene questo, no? Per cui essere Chiesa significa riconoscersi l'uno l'altro, questo è essere Chiesa, giusto? Per esempio, prima parlavi di cellule o... Si può chiamare chiesa in casa, si può chiamare piccoli gruppi, si può chiamare in tante maniere, ma l'importante è che capiamo che cos'è e perché. Ecco, c'è già una slide. Ho preparato queste slide perché così saremo più veloci a leggere i versetti, perché chiaramente il fatto di quello che diciamo è perché ha un fondamento biblico, e per cui vi spiegherò il perché è necessario, è vitale e indispensabile che la Chiesa possa riunirsi in piccoli gruppi. Gli uni gli altri è un... Dite, che cosa vuol dire gli uni gli altri? Beh, nella Bibbia è detto parecchie volte, decine e decine di volte nel Nuovo Testamento. E il primo che lo dice, per esempio, è Gesù stesso. Quando dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Quindi questo gli uni gli altri adesso lo vedremo più volte, e dopo Gesù continua dicendo un'altra cosa, vai pure: da questo conosceranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Allora, in buona sostanza, i versetti che adesso andiamo a vedere sono tutti versetti che vi rendete conto, se noi possiamo mettere in pratica queste cose che andremo a leggere vedendoci solo la domenica, ok? Poi mi darete una risposta. Andiamo avanti, vado avanti veloce perché così... Allora, Paolo scrive ai Romani, vedremo in tante chiese che viene detto questo. Ai Romani Paolo dice: accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Andiamo avanti, dai, così andiamo veloci. Agli Efesini Paolo cosa dice? Io vi esorto a comportarvi, bla bla bla, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri. Certo che se ci vediamo una volta l'anno faremo poca fatica a sopportarci, però è chiaro che non è quello di cui Paolo stava parlando, ok? Andiamo avanti. Ai Colossesi Paolo dice: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza. Gli uni gli altri, ok? Andiamo avanti ancora. Ai Tessalonicesi Paolo cosa dice? Consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri. Se ci consoliamo, consoliamo persone che sanno che hanno bisogno di essere consolate. Se il nostro rapporto Con tutti sarà solo quello di ciao, come stai, buona settimana. È chiaro che non potrò consolare perché non saprò neanche quali saranno le sue difficoltà. Ok? Bene, quindi queste cosa sono? Sono quindi degli esempi dove praticamente per noi, per poter mettere in pratica questi accoglietevi, sopportatevi, ammaestratevi, esortandovi, consolatevi, edificatevi, come potremo farlo se ci vedremo una volta a settimana? Gli uni gli altri, come potremo farlo gli uni gli altri? Non io che sono qui o chi è qui, il pastore che fa tutte queste cose. Sì, certo, può essere, ma non è gli uni gli altri. È uno agli altri, agli uni, e basta, ok? Invece vediamo che Paolo e Gesù prima, perché quando Gesù diceva amatevi gli uni gli altri, dopo tutte queste cose che Paolo ha detto a tutte queste chiese, sono la maniera di amarvi gli uni gli altri. Perché amarsi è qualcosa di, alcune volte è un po' troppo etereo, no? Se non stiamo attenti. Io amo una persona perché la accolgo, perché la edifico, perché la consolo, è quello, no? Quindi chiaramente come possiamo farlo nella pratica se non ci vediamo al di fuori anche della domenica? Non solo la domenica. La domenica certo, non sto dicendo, nessuno di noi vuole svalutare quello che oggi stiamo facendo essendo qua. Anzi, è importante. Però la Chiesa in casa è basilare, perché abbiamo visto che è da quello che è partita tutta la Chiesa. Ok? Andiamo avanti, giusto per un altro paio di esempi, invece in Corinzi, che dice se tutti, a proposito di profetizzare, se tutti profetizzano ed entra qualche non credente o qualche estraneo, egli è convinto da tutti, è scrutato da tutti, i segreti del suo cuore sono svelati e così gettandosi giù con la faccia a terra adorerà Dio, proclamando che Dio è veramente tra voi. Vedete, tutti profetizzano, non solo uno quindi. Quindi vuol dire che c'è una sintonia, c'è una sintonia. E questa sintonia è chiaro che in un gruppo in casa è molto più facile averla, ok? Perché se tutti dovessimo profetizzare e se tutti dovessimo fare quelle cose gli uni gli altri, alla fine ci metteremmo a fare un culto di una settimana. Non so se vogliamo stare una settimana a fare un culto che duri una settimana, ma non è questo, no? Che crediamo che la parola di Dio ci voglia dire. Poi ecco, andiamo avanti un altro versetto, poi così andiamo verso la fine. Quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, un insegnamento, o una rivelazione, o un parlare in altra lingua, o un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. E dice, avendo ciascuno di voi un salmo. Se oggi qualcuno avesse avuto un salmo o tutte queste cose, noi è altro che mezzogiorno e mezza, noi alle 6 di pomeriggio siamo ancora lì, ok? Allora non voglio dire che non sarebbe bello, per carità, però è chiaro che nella chiesa la domenica è difficile mettere in pratica queste cose, mentre invece nei gruppi, nei piccoli gruppi in casa è molto più fruibile questo, è molto più, si può toccare con mano questo, ok? E vedete questo che, allora io adesso vi faccio vedere una, andate avanti solo di una volta della slide. La Chiesa è, allora non vuole essere una definizione esaustiva assolutamente, quindi non prendete questa come definizione della Chiesa perché non lo è, però vi dico che cosa può essere la Chiesa. Questo è stato tratto da una predicazione, lo devo dire alla fine ma ve lo dico subito, di un certo Eddie Leo che è venuto nel 2011, un pastore indonesiano che abbiamo conosciuto tramite i viaggi di Alessandro, che si è sposato con una ragazza indonesiana. E per cui di conseguenza cosa succede? Succede che questo pastore ha predicato su un certo argomento e ha dato una definizione di chiesa. Ma non vuole essere una definizione, come ripeto. Cosa dice? La chiesa è? Può essere, diciamo, la chiesa può essere la comunità dove Dio può esprimere se stesso pienamente attraverso tutti i membri della comunità. Questa è essere chiesa. Perché se no altrimenti diventa un essere un insegnante, deve essere come a scuola, no? C'è un insegnante che insegna e gli altri ascoltano, mentre invece no, Dio si vuole esprimere, Dio vuole dimorare in mezzo alla Chiesa, giusto? Dio vuole dimorare e noi non siamo singolarmente la casa di Dio, Certo, noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, ma la casa di Dio non siamo solo noi. La casa di Dio lo siamo tutti insieme. Perché Dio dimora, no? Dove due o tre... No? Quindi la casa di Dio è dove tutta la Chiesa è unita. Allora cosa succede? Che se vogliamo che però Dio possa esprimersi pienamente in tutti, ripeto, la domenica è un bellissimo momento, ma difficilmente riusciremo a mettere in pratica questo. Finisco con due immagini per far capire. La Chiesa non vuol dire che una non lo è e una lo è. La Chiesa è tutte e due queste cose. In un caso è, vedete, qui in questo caso Gesù che parla a tanti, quindi può essere Gesù che, diciamo, parla tramite il pastore o tramite chi in quel giorno porta un messaggio, e tanti che ascoltano. Però è vero che ci può essere anche la Chiesa che è fatta da poche persone, magari in cerchio, no? Ma non importa, ovviamente, questa è un'immagine, cerchiamo di capire, con in mezzo, Padre, Figlio, Spirito Santo, che quindi dimorano nella Chiesa. Oppure, per esempio, un altro che è anche questo abbastanza simpatico, vedete? C'è sempre il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e in mezzo, vedete, poche persone che però fanno tante cose, ma tutti sono attivi, non c'è nessuno che è fermo e che è spettatore. Nella Chiesa non dobbiamo essere spettatori, dobbiamo essere tutti degli attori, perché Dio ci fa diventare attori, non perché dobbiamo inventarci la nostra parte, dobbiamo fare la parte che il regista ci dà da fare, ok? Però vedete che se noi siamo solo di domenica, come faremo anche a esercitarci? Come faremo a diventare degli attori così? Ci improvvisiamo? No, io credo che comunque abbiamo bisogno di fare pratica e insieme a poche altre persone avremo molta più facilità di farlo, ok? Per esempio vi do giù solo un piccolo... Così, ieri sera eravamo in questo tappeto, tutti seduti per terra con i ragazzi, Ieri sera è stato comunque un bel momento, un piccolo gruppo. Non è stata una chiesa in casa, non eravamo in casa, eravamo qui, va bene, ok, ma non è quello, non è il posto. Dio è già lì, dove noi decidiamo di riunirci. Ed è stato molto bello, molto intimo anche essere insieme. Abbiamo scoperto delle cose, abbiamo potuto pregare anche alla fine, abbiamo fatto un pochino di outing forse, abbiamo scoperto che non è facile dirsi ti voglio bene, Forse anche qualche, possiamo dire che i ragazzi hanno anche pregato per i loro genitori, poi mi fermo, non dico altro. Però vedete che qui è più facile, è molto più facile. Se lo facciamo è bellissimo quando ci si trova in tanti, però vedete che ci sono modi, momenti e momenti per fare le cose. Perché Dio ci ha salvati dal peccato e per farci entrare in una nuova famiglia, che è la Chiesa. Però la Chiesa dobbiamo considerarla come la casa di Dio, dove Dio vuole dimorare, come dicevo prima, la casa dove si pratica il principio degli uni gli altri. Questo è. Solo concludo dicendo che alcuni concetti, appunto, che in questo caso abbiamo detto, li ho presi appunto da questa predicazione che Eddie Leo ha fatto nel 2011, e però voglio dirvi che a maggio tornerà qua, e quindi... cerchiamo di esserci se fosse possibile, e perché effettivamente potremmo eventualmente anche maggiormente sviluppare questo, perché abbiamo bisogno, io credo, abbiamo bisogno tanto, perché più saremo, più diventeremo, più avremo necessità di trovarci nei gruppi, in casa, nelle cellule. Sapete le cellule perché in alcuni casi cellule è più adatto? Perché c'è la cellula è... comunque un essere vivente che si sviluppa, e una cellula si sviluppa in altre cellule, no? Quindi, per esempio, vedete, alla fine, ma però non è importante il come lo chiamiamo, l'importante è che comprendiamo il perché e poi scopriremo insieme il come, perché io che vi parlo, noi ci riuniamo a casa mia o a casa di Pino tante volte, però tante volte anche noi stiamo esplorando. Molte volte anche noi diciamo, ma cos'è meglio che facciamo? Perché il tempo è poco, la serata è breve, si stanchi, si arriva da una giornata. Però vedete, anche lo stare insieme, vedete che noi quello che abbiamo potuto vivere delle difficoltà che abbiamo avuto gli uni gli altri, tante volte. Abbiamo potuto testimoniare invece di cose belle, alcune volte. che magari qui in chiesa era più difficile farlo, poi magari possiamo farlo anche qui, però è più difficile farlo qui. Il tempo è limitato, anzi, ho già sforato, è già mezzogiorno e 31, per cui vedete? Ok? Quindi ecco, veramente, io credo, chiedo a tutti voi veramente di meditare su questo, e chi oggi non partecipa a nessuno gruppo in casa, pensi l'opportunità di farlo, ci rifletta, Nessuno è costretto a farlo, non prendetelo come una... assolutamente, però sappiatene che potreste avere veramente tanto beneficio e dare tanto beneficio agli altri, assolutamente, perché noi dovete anche pensare questo, non dobbiamo essere in chiesa per, mi ricordo quel pastore che diceva, tante volte siamo credenti come vampiri, no? Che veniamo per succhiare il sangue, no? Per succhiare delle benedizioni, e va bene, per carità va bene, però siamo anche credenti che danno, siamo donatori anche, non soltanto veniamo per ricevere, o alcune volte ci sono momenti che possiamo solo ricevere perché non abbiamo niente da dare, e allora se avremo vicini altre persone che ci conoscono le nostre difficoltà, ci potranno edificare, accogliere, amare, Capite? Quindi vedete che se noi entriamo in questo modo di pensare, che credo che sia quello che è quello della Chiesa, che è quello che Gesù voleva per la Chiesa e che vuole per la Chiesa, tante cose potranno succedere, tanti miracoli veramente. È una Chiesa forte, unita, non solo del pastore che può essere bravo, e abbiamo un bravo pastore, però Gesù non ha stabilito la Chiesa per un pastore e basta. No, assolutamente. Ma neanche solo per avere i 5 ministeri, che sono una bella cosa. Gesù credo abbia stabilito una chiesa unita e forte, una chiesa piena di discepoli. Gesù diceva, andate, fate discepoli. E come possiamo essere discepolati? Lo possiamo essere se siamo tutti insieme. Vedete che sono tante le cose che possono avvenire, però abbiamo bisogno di essere vicini e essere insieme. Amen. Gli uni gli altri. Amen.